sei su Divergente.
Divergente. Divergente.
Divergente. In teoria dovrebbero essere i più vecchi come sottoscritto a essersi dimenticati le lezioni di storia. Il problema è che se anche noi ce ne siamo dimenticati, c'è qualche probabilità in più che ne sappiamo qualcosa di quello che invece concerne i giovani, perché a loro non è stato beneficiato di godere degli studi della storia, perché per quanto pallosi, per quanto fastidiosi potessero essere, erano comunque una serie di informazioni, una miniera di informazioni pressoché infinita. Dalla storia si poteva sapere anche che la storia non necessariamente era vera. Infatti della storia ci sono state raccontate diverse versioni a seconda degli anni, a seconda di quello che il governo del momento voleva fare passare. Però questa storia, bene o male, potrebbe servire loro per capire certi meccanismi ai quali sono soggetti. Io in questo periodo sto scoprendo delle cose spiacevolissime, che sono il fatto che se tu metti nel motore di ricerca, in questi che si usano adesso, i prompt, vale a dire Gemini di Alex Bard di Google, piuttosto che Bing, che poi è Copilot di Microsoft, piuttosto che Proximity.ai, e tu ad esempio, che ne so, dici a Bing: per favore fammi un'immagine che contenga Biden e Trump, e lui ti dice: no, questo non è possibile, perché va contro le policy dello strumento. Tu le chiedi delle altre cose e vanno contro le policy dello strumento. Cerchi informazioni e ti vengono informazioni modificate, ti vengono giudizi sulle persone assolutamente non richiesti e soprattutto anche non graditi. Se tu metti delle cose che non piacciono a YouTube, che non piacciono a Google, che non piacciono a Facebook, che non piacciono ad altri, vengono cancellate. E addirittura se ci sono dei social che invece dicono: no, ci deve essere libertà di esprimerla, ovviamente dentro certi limiti evidenti, questi social sono messi al bando dalla comunità europea, piuttosto che dagli Stati Uniti, piuttosto che dalla NATO, piuttosto che dal WTO, piuttosto che da altre cose. Un'altra cosa che si può scoprire è che le VPN, che sono degli strumenti che inizialmente potevano essere un po' strumentalizzati per vedere film, ascoltare musica che nel tuo territorio non era garantita, però attualmente invece gli è stato tolto anche il diritto di essere quello che erano all'origine, vale a dire degli strumenti di protezione, di garanzia della connessione, e quindi non solo legittimi ma dovuti. E se tu hai una VPN attiva, è molto probabile che in tutta una serie di servizi, in tutta una serie di siti, tu non ci potrai assolutamente andare. Questa è la situazione attuale, e che soprattutto, perché ne parliamo, non si tratta di un ricordare sempre le solite fregnacce, no, il punto fondamentale è che le cose stanno peggiorando in una maniera velocissima e vorticosa da quando hanno deciso di regalarci, diciamo così, questa cosa che si chiama intelligenza artificiale, che ha già portato a disastri nell'occupazione, ma ancora di più sta portando a disastri nella informazione, nella comunicazione. Beh, ne stanno approfittando, perché i passi devono essere velocissimi, la gente non deve avere tempo di pensare, deve essere contenta perché finalmente può fare un'immagine della donna perfetta, ideale, con qualche giocattolo di questo tipo, oppure far vedere che il proprio selfie si anima, si muove, via dicendo, pensando che queste siano innovazioni, quando in realtà sono fregnacce pazzesche. Quello che invece è assolutamente importante e che sta passando con queste cose, sta passando, ragazzi, attraverso i vostri like, attraverso i vostri commenti, attraverso il vostro hate, essere hater, come dicono in inglese, Beh, questa cosa sta tornando ed è una cosa che ha una sua storia molto lontana. Vi parlo dell'antica Grecia e poi della Magna Grecia. Si chiamava ostracismo ed era il comportamento, noi ancora oggi si parla di ostracismo quando nell'ambito di un gruppo sociale o politico omogeneo le persone che esercitano il potere o dispongono di una particolare influenza, guardate caso influencer, ma mega influencer, i super influencer, escludono o emarginano spesso facendo leva su forme di coazione sociale, su pettegolezzi, su maldicenze, il proprio avversario o anche chiunque abbia violato le regole del gruppo stesso, che non sono scritte da nessuna parte in molti casi, in particolare l'esclusione da una comunità di quegli individui che si siano resi colpevoli di determinate infrazioni non necessariamente scritte, come si diceva. L'ostracismo era l'antesignana di tutte le liste di proscrizione di carattere demagogico, un'istituzione giuridica che nasce ad Atene e che prevedeva l'esilio temporaneo di un cittadino considerato pericoloso per la democrazia, pericoloso per i dem in America, si potrebbe dire. In epoca romana, Luco Cornelio Silla, il secondo triumvirato composto da Ottaviano, Marco Antonio e Lepido, redassero liste di proscrizione per eliminare i propri nemici politici. Le persone incluse in queste liste potevano essere uccise perché ormai non contavano più niente, i loro beni presi da chi capitava. Ad Atene e nelle altre città che imitavano la Costituzione era un bando che colpiva il cittadino ritenuto pericoloso per lo Stato, il cui nome veniva scritto dai membri dell'Ecclesia, da lì nasce il termine Chiesa, molto successivo a queste cose che stiamo raccontando, cioè un'assemblea popolare in cui si deliberava sulle questioni di interesse generale a cui partecipavano con diritto di voto tutti i cittadini. Ecco, il nome veniva scritto su un frammento di terracotta, lo stracon, in greco, oppure di pietra calcarea, e lì venivano scritti degli appunti, dei disegni oppure voti. Qui si votava l'esilio di un cittadino considerato fastidioso per il vivere comune. Perché la votazione fosse valida vi dovevano partecipare almeno 6.000 cittadini. Ma che cos'è? Assomiglia un po'. Quanti follower hai? Ah, io ne ho 600.000, io ne ho 6 milioni. Io ne ho solo 6.000, però bastano per mettere in piedi un voto per ostracizzare qualcuno. L'ostracismo, che non poteva essere comminato più di una volta all'anno, comportava che l'ostracizzato doveva restare fuori dal territorio della città per un minimo di 10 anni, a meno che non fosse richiamato prima, ma conservava i suoi beni ed era protetto dalle leggi patrie. L'istituzione dell'ostracismo è attribuita da Aristotele alla riforma di Clistene, stiamo parlando del 508, anche se non venne applicato prima del 487. Le liste di proscrizione erano elenchi di persone condannate a morte o all'esilio, spesso alla confisca dei beni, come abbiamo detto. Ma la cosa più frequente, appunto, in questo periodo nero della storia dell'antica Grecia è che venissero appunto espulse, e venissero, subissero l'esilio. Nella fattispecie, proprio da questi esili nasce gran parte della popolazione, della civilizzazione del sud dell'Italia, della penisola che attualmente è italiana, e dell'isola della Sicilia soprattutto, quindi Calabria e Sicilia, che si chiamava Magna Grecia. C'era un sistema di governo in cui il potere in buona parte era detenuto inizialmente dal popolo. I cittadini maschi adulti di una polis, ossia di una città-stato, avevano il diritto di partecipare all'assemblea pubblica dove venivano prese le decisioni più importanti. L'assemblea eleggeva anche i magistrati che avrebbero governato la città. La democrazia nella Magna Grecia si sviluppò in diverse città, tra cui Crotone, Sibari, Metaponto e Reggio Calabria. La più famosa democrazia della Magna Grecia era quella di Crotone, che fu fondata niente meno che da un personaggio molto importante per la matematica, ma ancora di più per l'occultismo e per l'esoterismo, anche se di questo a scuola non è mai stato insegnato, ma solo insegnato il teorema di Pitagora. La democrazia di Crotone era basata sull'uguaglianza di tutti i cittadini e sulla partecipazione diretta del popolo alla vita politica. La democrazia nella Magna Grecia fu spesso minacciata dalle oligarchie. Allora, stiamo parlando della Magna Grecia perché? Perché in fondo, in questa situazione in cui ci troviamo adesso di ostracismo da parte di questo mondo governato dall'unificazione delle logiche del WTO e degli strumenti della loro longa manus data dai Big Five da un lato e dalla grande digitalizzazione con la pseudo-automazione elementi chiamate intelligenza artificiale, beh, per difenderci da tutto questo probabilmente finiremo in una nuova Magna Grecia e bisogna pensarci prima di essere esiliati, perché c'è un tentativo che potremmo fare di fare delle Magne Grecie nella attualità. E non è un caso che anche velocizzare appunto il processo di automazione del pensiero chiamato intelligenza, che poi intelligenza non è ma è idiozia artificiale, sia spinta la velocità, perché così almeno non c'è nessun tentativo di creare dei capisaldi, di creare delle Magne Grecie alternative a questa forma di governo, a questa forma di allevamento del bestiame umano. Le oligarchie in questo caso hanno cercato appunto di rifarsi dei tentativi di sviluppo di democrazia come quello di Pitagora e di Crotone, ed erano appunto gruppi di aristocratici che volevano tutto il potere per sé. Le oligarchie sono spesso riuscite a rovesciare con la forza o con l'inganno. L'inganno è lo strumento più importante anche oggi, le democrazie. Tuttavia la democrazia nella Magna Grecia sopravvisse per secoli e influenzò lo sviluppo della democrazia in tutto il mondo. I suoi principi fondamentali furono l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte ai diritti della comunità, indipendentemente dalla loro ricchezza, dal loro stato sociale, una cosa assolutamente in disuso oggi e anzi delinquenziale da molti punti di vista, la partecipazione diretta del popolo alla vita politica. I cittadini avevano diritto di partecipare all'assemblea pubblica dove venivano prese le decisioni più importanti. Le elezioni, i magistrati avrebbero governato la città, questi magistrati venivano eletti dall'assemblea pubblica e soprattutto, attenzione, libertà di parola. I cittadini avevano il diritto di esprimere la propria opinione liberamente senza per questo venire nuovamente ostracizzati, perché l'ostracismo nasce proprio da questo. Veniva ostracizzato spesso chi diceva quello che pensava esplicitamente ed era inviso per questo dai corrotti, dai, diciamolo chiaramente, dagli oligarchi, da chi aveva i soldi e il potere. Quindi infine possiamo dire che questo si riassume in uno stato di diritto in cui tutti i cittadini erano sottoposti alla legge, anche i magistrati, un fenomeno dai contorni non molto definiti, oggetto di contrastanti valutazioni e interpretazioni, questo della democrazia in Magna Grecia, perché effettivamente è stato un movimento convulso, spesso si sono combattuti fra di loro, non è stato anche qui una cosa facile, ed è probabile che anche se oggi dovessimo fare qualche cosa che anche solo si avvicini a questo, andrebbe incontro alle stesse tipo di minacce, agli stessi rischi. Sta di fatto che nasce appunto questo modello aristocratico dalla crisi delle aristocrazie e dal crollo degli assetti sociali ed economici che appunto portarono tutta questa gente a andarsene o essere cacciata più delle volte dalla patria, dalla Grecia. La democrazia del Magna Grecia, ciononostante, fu un importante esperimento politico che influenzò lo sviluppo della democrazia in tutto il mondo, dimostrò che era possibile anche l'impossibile, cioè creare un sistema di governo il cui potere era detenuto dal popolo e non da una piccola elite. Direi che stiamo parlando di attualità e non di storia, anzi, tutto sommato, l'attualità per molti versi ha superato anche la storia.
Divergente.